La rivista.
Sfogliamo oggi il numero di giugno di Musica Jazz. È appena cominciato luglio, il numero di luglio ancora non è arrivato, si trova ancora nelle edicole il numero di giugno, appunto, che è quello che leggiamo. Ricordo anche il sito musicajazz.it e come sempre ne parliamo con Luca Conti. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Andrea, grazie per l'invito.
Cominciamo dalla storia di copertina. Sulla copertina c'è niente meno che Herbie Hancock, il quale dichiara proprio dalla copertina di avere sempre nuove idee, e all'interno dell'intervista poi si entra nei dettagli. Alla vigilia del ritorno in Italia del pianista 85enne, che ancora si dimostra curioso, desideroso di compiere percorsi di scoperta all'interno del jazz.
Beh, è così, perché effettivamente era un bel pezzo che, ecco, che non si faceva vedere in Italia, soprattutto negli Stati Uniti ha suonato un po' di più, ma neanche tantissimo in realtà, il che è abbastanza sorprendente perché, insomma, come si può anche vedere dalle foto, ecco, che sembra ancora un ragazzino per certi versi, e soprattutto gli è rimasta la mentalità, diciamo, del giovane, dell'appassionato ricercatore, dello sperimentatore, e quindi ogni sua ricomparsa, diciamo, può essere considerata giustamente un evento, anche perché comunque si voglia pensare è sempre il musicista di jazz più famoso, diciamo, in attività, quindi, e come dice lui, appunto, è sempre un vulcano di idee ed è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Continua per esempio a promettere che uscirà prima o poi un altro suo disco, perché anche di questi è veramente un bel pezzo che non è licenzia, e quindi, insomma, siamo tutti abbastanza curiosi di assistere a questo ritorno che probabilmente sarà, diciamo, l'evento della stagione jazzistica estiva che è già partita, ecco, quindi. Niente, staremo a vedere. Non è stato facile intervistarlo, ovviamente, perché comunque è sempre un personaggio, diciamo, che viaggia in sfere superiori a quelle del jazzista medio, però ce l'abbiamo fatta alla fine, e poi, come al solito, anche che è stata la persona deliziosa che di solito è, ecco, quindi, insomma, siamo molto soddisfatti e gli abbiamo dato volentieri la copertina proprio per testimoniare anche il nostro affetto nei confronti di uno dei grandi geni, diciamo, del pianismo jazz di ogni tempo.
Resta un po' vago sul prossimo disco, dice non so se quest'anno, l'anno prossimo, fra 3 anni, in compenso ha delle uscite tra il surrealismo e il visionario, come quando si dice forse in futuro ci saranno delle band composte da esseri umani e da animali, chi può dirlo, non so quale tipo di strumento possa suonare un animale, è sempre inaspettato nelle sue dichiarazioni.
Sì, Hancock.
Un altro argomento che approfondite invece nel dossier è la figura, una figura di cui si è parlato molto, che è stata molto studiata, di Anthony Braxton per gli 80 anni del musicista di Chicago, e qui si tratta invece di un articolo che attraversa la peraltro vastissima discografia di Braxton.
Sì, ecco, Braxton ha appena compiuto 80 anni, che sembra incredibile, insomma, io me lo ricordo ancora 50 anni fa venire in Italia regolarmente, penso che sia l'Italia sia uno dei paesi del mondo in cui tra i 70 e gli 80 Braxton si è fatto vedere di più ed era diventato, appunto, un personaggio popolarissimo nel nostro paese, il che, insomma, fa un pochino riflettere se si pensa a poi come sono andate a finire le cose. E Braxton comunque indefessamente, perché è un'altra persona, come Hancock, come dire, animata da un'etica del lavoro assolutamente incredibile, ha continuato a comporre, a suonare, a incidere come un matto, e per questi 80 anni ripercorriamo, diciamo, una delle sue attività preferite, ovvero la formazione in quartetto, con la quale nel corso dei decenni ha lasciato numerosissime testimonianze discografiche, molte delle quali con un gruppo straordinario che resta uno proprio dei più belli del jazz degli ultimi 50 anni, diciamo, del secolo scorso, vale a dire il quartetto con Kenny Wheeler, Buddy Altschul e Dave Holland, ecco, col quale ha lasciato pagine, dischi memorabili e concerti altrettanto memorabili. Quindi, siccome la discografia di Braxton, come dicevo, si stende lungo un arco temporale vastissimo, e diciamo il quartetto è stato uno dei suoi terreni prediletti di sperimentazione, ci è sembrato giusto passare in rassegna tutta questa vastissima produzione per cercare di individuare, diciamo, le tracce essenziali di questa frenetica attività, che comunque, per quanto frenetica, è sempre assolutamente meditata, è sempre realizzata a un livello altissimo di soddisfazione estetica, ecco, diciamo così.
Ecco, magari subito dopo l'articolo dedicato a Braxton c'è anche un omaggio, magari è bello dire due parole anche su questo, a Andy Bay, un ricordo del cantante che è scomparso nelle scorse settimane, un cantante che è sempre stato per certi versi un po' appartato, ma dotato di grandissime capacità tecniche.
Assolutamente, Bay è stato un cantante eccezionale, ma un pianista altrettanto valido, tra l'altro, e ha avuto una vita abbastanza complessa tra sparizioni, ritorni, un'attività discografica abbastanza frastagliata, che poi alla fine si è ripresa negli ultimi decenni, ma ha lasciato tracce importantissime, e soprattutto per chi l'ha visto è stato veramente un performer indimenticabile. E niente, è stata veramente una testimonianza proprio vivente di una condizione, diciamo così, anche personale molto, molto impegnativa, diciamo così, perché insomma, Bay, che era sempre stato dichiaratamente omosessuale, ha avuto enormi problemi nella sua carriera proprio per questa sua apertura mentale, questa volontà di portare avanti le sue convinzioni, ciò in cui credeva, il suo status, ecco. E quindi, diciamo, questo omaggio che gli rendiamo dopo la notizia della sua scomparsa, credo che sia doveroso proprio per ricordare la vita complessa, ma comunque artisticamente assai gratificante, di un artista che davvero ha lasciato il segno nella vocalità jazzistica degli ultimi decenni.
Di molti altri musicisti si parla su musica jazz e non solo, naturalmente ci sono anche le recensioni ai dischi del mese, che sono sempre una guida utile per orientarsi nella marea, bisogna dirlo, di nuove uscite. E a proposito di dischi, non vogliamo però dimenticare che come sempre c'è un disco allegato alla rivista.
Sì, cioè, allora, questo mese abbiamo dedicato un omaggio a Astor Piazzolla, e riproponendo alcune sue incisioni che dalle nostre parti purtroppo sono poco conosciute, perché diciamo quasi tutti conoscono il Piazzolla più recente, quello degli anni 70 in poi, ma queste che sono incisioni dei primi anni 60 sono lavori di una qualità artistica elevatissima, e ecco, risentiti dopo 60 anni abbondanti di distanza, lasciano colpiti e ci fanno chiedere, ecco, anche perché, come mai all'epoca, diciamo, Piazzolla, che comunque è sempre stato un artista di successo, non abbia ottenuto proprio riconoscimenti eccezionali proprio per la qualità, formidabile qualità della sua musica, per lo spirito innovativo e anche estremamente jazzistico, se vogliamo, perché all'ascolto di queste opere diciamo, non si nota una grandissima differenza proprio tra lo spirito del nuovo tango, come lo chiamava lui, e lo spirito jazzistico più avanzato anche dell'epoca. Quindi, diciamo, sono ascolti che anche per noi, che conoscevamo pur bene questa musica, ma che quando ci siamo messi, diciamo, a compilare il CD, abbiamo riascoltato più o meno tutte le cose di Piazzolla dell'epoca, sono stati per l'ennesima volta, diciamo, una grande sorpresa, ma è una rivelazione, e lasciano veramente capire come Piazzolla sia stato uno degli artisti più importanti, ecco, del Novecento, non so, non solo nella musica popolare, ma anche nella musica, diciamo, di estrazione più colta, se vogliamo, tra vir molte virgolette.
In effetti c'è un'intervista anche
Certo.
a Kip Hanrahan, che con un filo di ironia a un certo punto dice addirittura: sono anche certo che Astor Piazzolla non abbia mai e poi mai amato il tango, o almeno il tango in quanto tale, ma solo ciò che poteva essere una rappresentazione, un'ipotesi, quindi
Certo.
smontando il luogo comune di Piazzolla, così legato, così visceralmente connesso con il tango.
Beh, lo era, ma a modo suo, ovviamente per lui era un mezzo anche per fare altro, per smontarlo. Ecco, Piazzolla era proprio come una sorta di inventore che prende un oggetto, lo smonta in minutissimi pezzi e poi cerca di rimontarlo in tutt'altro modo per vedere cos'altro ci si può fare. Ecco, quindi uno sperimentatore indefesso veramente all'interno di una forma, se vogliamo, abbastanza chiusa come quella delle strutture del tango che apparentemente sono molto, diciamo, rigide, ma che Piazzolla ha saputo aprire, rielaborare, modificare e usarle per costruire qualcosa veramente di nuovo, ecco, proprio un nuovo tango nella miglior definizione del termine.
E questi sono solo alcuni dei contenuti che potete trovare sul numero di giugno di Musica Jazz. Ne abbiamo parlato con Luca Conti. Grazie mille, ci risentiamo per il prossimo numero.
Grazie, a presto Andrea, un saluto.